Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34 minuti, 800-24-00-24 è il numero per chiamarci in diretta, come sapete, messaggi sms al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire, come al solito, i titoli del TG2. Non c'è, e allora Sky TG24, è vero, TG2 ha la partita, Sky TG24.
Fallimento all'Italia, indagati per bancarotta i vertici degli ultimi 7 anni.
Tangenti, terremoto a Napoli, manette 4 assessori, Iervolino in trincea.
Una cupola gestiva gli appalti in città, indagati anche Lusetti e Bocchino.
PD nella bufera, Cicchitto attacca, non parlino più di questione morale.
Why not? Verso l'archiviazione per Prodi, avviso di garanzia allo Iero.
Crisi economica, Napolitano, non si sottovaluti, ma niente panico.
L'osservatore romano contro Fini dopo le frasi sulle leggi razziali.
Caso Englaro, precisazioni e polemiche tra Sacconi e i giudici.
Borse, chiusura contrastata per l'Europa, petrolio dall'OPEC, taglio record.
Un 2008 da ricordare per Barack Obama, Time lo elegge uomo dell'anno.
Bene, erano i titoli di Sky. Andiamo a sentire, come potete intuire, ancora una giornata disgraziata per il Partito Democratico con l'inchiesta di Napoli. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Terremoto a Napoli, arrestati 4 assessori, decapitata la giunta Iervolino. La bufera Tangenti travolge il Partito Democratico. A Pescara, manette al sindaco. A Potenza, coinvolto un parlamentare. Da Catanzaro, guai anche per l'inchiesta Why Not. In corso a Roma, il faccia a faccia tra Veltroni e il sindaco di Napoli. Maltempo, allarme valanghe su tutte le Alpi, livello 5, il più alto in Piemonte. Si cerca un disperso isolati per neve, decine di comuni. Strade, scuole e impianti di sci chiusi fino a lunedì. La Corte di Appello ribadisce il nostro provvedimento è definitivo, il papà di Eluana è autorizzato a staccare il sondino. Il chiarimento dopo il nuovo stop del ministro Sacconi che avverte la clinica di Udine. Attenzione, rischiate di perdere la convenzione. Ora basta, chi uccide deve pagare. Rabbia tra i familiari delle vittime del pirata di Cesano, il ragazzo è già ai domiciliari. Spero non mi capiti per le mani, si sfoga la moglie del pensionato morto. Concorso scandalo, insulti, minacce, brogli. 65 candidati espulsi alla prova scritta del concorso per l'accesso in magistratura, era accaduto di tutto, ma non per il CSM, che oggi ha sentenziato nessuna irregolarità. Obama uomo dell'anno per la rivista Time, lui vista la situazione cambia parola d'ordine. Dopo Yes Weekend arriva No Drama, ovvero niente tragedie. Lo slogan impresso su milioni di t-shirt è cliccatissimo su internet. Io e Gigi D'Alessio, un amore a prima vista.
Anna Tatà. Bene, questi titoli principali, poi si va verso Gigi D'Alessio di Studio Aperto. 800-24-00-24. Mentre accade dell'incredibile con una clinica di Udine che sta per ricevere il corpo di Eluana Englaro e praticamente lo deve respingere per l'intervento di un ministro dopo una sentenza di un tribunale italiano, ci sarà modo di commentare più avanti questa vicenda. Sembra di essere tornati davvero indietro nel tempo. Sentirete fra poco voci praticamente di un altro mondo, di un'altra epoca che sembrava essere finita, cioè il 92-93, gli scandali, le dimissioni. Questa volta prima c'era il pentapartito al centro del dramma politico e giudiziario, adesso c'è un solo partito sostanzialmente, anche se ci sono indagati del PDL in giro per l'Italia, indagati o arrestati, e però c'è un partito, quello che controlla praticamente l'80% delle amministrazioni locali italiane. Il partito è il Partito Democratico. Napoli, il sindaco Iervolino resiste, fa un rimpasto dei 4 assessori, di cui uno morto per suicidio, che non sono più nella sua giunta, e dice vado avanti. Sospendo naturalmente le persone indagate o arrestate o agli arresti domiciliari, ma io non me ne vado.
Le decisioni della magistratura riguardano 2 assessori di Mezza e Laudadio che io devo immediatamente sospendere, cosa che farò nel giro di 20 minuti.
Ripeto la mia posizione sulla Iervolino, che secondo me, a meno che non sia coinvolta pesantemente personalmente, fa benissimo a restare in sella. L'amministrazione di una città deve essere portata avanti. Secondo me è evidente che c'è un problema politico per la posizione presa da Veltroni, ma questo fa parte dei commenti. Sentiamo queste voci ancora dell'altro mondo, voci di un altro periodo. Nell'inchiesta di Napoli ci sarebbe questa centrale degli appalti, secondo la magistratura, ma siamo ancora nella fase iniziale. Come sapete, le inchieste man mano che vanno avanti poi o vengono dimenticate oppure hanno un altro esito, non sempre, ma succede. Ripeto, della serie Voci di un altro mondo sono coinvolti anche due parlamentari, oltre agli assessori locali. Due parlamentari, uno è Renzo Lusetti del Partito Democratico. Sentite questa telefonata, perché succede dell'incredibile in questo circuito mediatico giudiziario in Italia, che le persone vengono avvertite della presenza di un'indagine, dell'avviso di garanzia, che in Italia, come sapete, ormai è quasi una condanna, dai giornalisti. Lusetti:
ma dove è uscito questo? Fatemi capire, ragazzi, mi chiamate tutti con attimo, io veramente rimango a 4 secolari. Perché? Cioè io... dove c'è scritto?
Lo riporta per esempio Repubblica anche sul sito.
Comincerò a correlare, vabbè, non devo dire niente, guardate, non so niente, non so nulla, sono qua, sto lavorando, non so nulla. Quindi niente, ci sentiamo più tardi, adesso verifico bene, chiamo la procura, poi sentiamo un po' come sono messe le cose.
Italo Bocchino, Alleanza Nazionale, anche lui praticamente sorpreso, durante una riunione parla al telefono, dico non so niente, poi ci sentiamo, sentiremo, sentite.
Volevamo chiederle se ha saputo che cosa ne pensa di questo presunto suo coinvolgimento nell'inchiesta di Napoli.
Adesso siamo in una riunione, ci dobbiamo sentire dopo.
Ma l'ha saputo?
Sì, ho letto l'agenzia, aspettiamo che sentiamo dopo.
Per questo circuito mediatico giudiziario in Italia, praticamente Lusetti e Bocchino sono considerati ormai anche loro registi di questo mega appalto truffaldino ai danni naturalmente delle casse comunali, gestito da questo imprenditore finito in manette, al di là di quello che succederà successivamente. Così funziona nel nostro paese, dove ci sono condanne sempre prima, durante le indagini, e poi delle condanne vere e proprie ci si occupa molto poco. Andiamo a sentire altre voci da un mondo che sembrava scomparso e che improvvisamente riappare in tutta la sua virulenza. Violante, questa mattina, Luciano Violante, che è stato considerato per anni appartenente al partito giustizialista e che ha rivisto molte sue posizioni, ospite di Maurizio Belpietro questa mattina a Canale 5 su Partito Democratico e Questione Morale.
Ma io non so se si possa parlare di Tangentopoli, certamente è un fatto molto grave, sono fatti molto gravi, e penso che venerdì nella direzione del partito bisogna affrontare questa questione con grande determinazione. Riguardo la questione morale, soprattutto c'è quando non si reagisce con la necessaria determinazione e durezza. La responsabilità politica è anche una responsabilità oggettiva.
C'è una responsabilità oggettiva del partito, secondo lei?
Di alcuni dirigenti senz'altro, perché sia del partito, questo lo vedremo. Ma innanzitutto, a mio avviso, non c'è stata una direzione centrale del partito in periferia. La periferia è stata lasciata un po' a se stessa, e questo determina anche la scarsa attenzione, la scarsa vigilanza. Segnali di processi in corso c'erano da tempo e non si è intervenuti quando bisognava farlo.
Scarso controllo della periferia da parte del centro, dice Violante. Continuiamo con queste voci che, ripeto, sembrano appartenere ad un altro mondo pensavamo non potesse tornare più, Tangentopoli, eccetera, invece riappare in tutta la sua virulenza in questi giorni e coinvolge sostanzialmente un partito. E allora un deputato della Basilicata, come sapete, coinvolto, Margiotta, c'è addirittura una richiesta di arresto depositata alla Camera, perché è deputato, che dice non ho preso soldi.
Ho letto le carte, l'imprenditore non dice che io abbia preso questi soldi. Io non so se questo salvatore sono io, so invece che non mi ha promesso soldi, perché altrimenti l'avrei cacciato immediatamente dal luogo nel quale ci siamo incontrati. È un rapporto politica-magistratura, dovrei dire PM politica, che in qualche modo appare in questa fase un po' viziato.
Questo è Margiotta, uno dei protagonisti dell'Oil Gate della Basilicata, ma ormai si va da una parte all'altra d'Italia. Fra poco ci collegheremo con un cronista che si è occupato della vicenda di Pescara, perché poi il PDL dice non sfrutteremo questa vicenda come fece all'epoca la sinistra nei confronti del pentapartito, e Cicchitto apparteneva per esempio al Partito Socialista. Poi in realtà leggiamo alcune parole dello stesso Cicchitto che dice ormai il Partito Democratico non può più parlare di questione morale che riguarda gli altri. Dunque in realtà non è vero che non si approfitta di questa situazione per ottenere consenso. Comunque Cicchitto dice non faremo come loro, sentitelo.
Il Partito Democratico non può certo più parlare della sua diversità o di questioni morali, però nello stesso tempo non inseguiamo la spettacolarizzazione della giustizia e non faremo come loro hanno fatto nel 92-94.
nel 92-94 e dunque torna anche nelle considerazioni di qualche politico quel periodo, come è inevitabile. Chiudiamo, prima di un collegamento con Pescara, chiudiamo con una curiosità, perché insomma tutti voi avete letto in prima pagina oggi, in particolare credo su Repubblica, l'uscita di uno sul Corriere della Sera, non ricordo bene, di un ministro, il ministro della politica agricola, che certamente fa il suo mestiere, però certo in questa situazione dice a Natale non comprate l'ananas perché è un prodotto che non viene dalle nostre terre, bisogna fare a meno dell'ananas e esaltare i prodotti locali. Zaia.
E a proposito di Natale, lei ha proposto addirittura lo sciopero dell'ananas, ma è così?
Beh, direi che dovremmo una volta per tutte dare una mano alla nostra agricoltura, consumare prodotti come questi che vengono dalle nostre campagne ed evitare di comprare cibi che fanno anche 2500 km per arrivare sulle nostre tavole, inquinando e non dando ovviamente una mano ai nostri agricoltori. Evitiamo le psicosi, questo qui è uno zampone, fra l'altro un IGP, abbiamo la tranquillità perché c'è un controllo, c'è qualità, c'è disciplinare, c'è tradizione. Consumiamo a Natale lo zampone.
Vabbè, insomma, poi ci aggiunge anche lo zampone, credo non in alternativa all'ananas, voglio sperare, per lo stomaco di tutti noi. 18:45, saluto già, prima del traffico, Carlo Bonini di Repubblica. Ciao Carlo, buonasera.
Ciao a tutti.
Bene, allora, 18:46, siamo con Carlo Bonini di Repubblica, che si sta occupando in particolare, credo da quello che leggo oggi, della vicenda di Pescara. Perché abbiamo chiamato Carlo Bonini? Perché Carlo Bonini è uno che prende le inchieste per quelle che sono, le sviscera, non ha certamente atteggiamenti pregiudiziali. Ricordate, è stato uno di quelli, anzi forse l'unico, che ha smontato pezzo per pezzo l'indagine sulla presunta pedofilia a Riano. Carlo, leggendo le carte dell'indagine di Pescara, quelle che sono disponibili naturalmente, cosa viene fuori? Perché il sindaco D'Alfonso è stato rieletto con un vasto consenso, anche trasversale direi, a Pescara alle passate elezioni, proprio mentre Berlusconi diventava presidente del Consiglio, quando c'era dunque un'ondata di centrodestra, eppure è stato rieletto. Aveva a Pescara una certa considerazione, una certa fama di sindaco efficiente. Invece leggo da queste carte che viene fuori un'immagine terrificante del sindaco, almeno secondo i giudici.
Esattamente così, esiste una sproporzione, insomma io oggi lo scrivo già, esiste una sproporzione a mio modo di vedere, insomma, singolare tra il ritratto pubblico di quest'uomo e il ritratto altrettanto pubblico a questo punto che è nelle 80 pagine di questa ordinanza, che francamente insomma è il ritratto di un uomo miserabile. Cioè di un uomo che vola a scrocco sugli aerei dell'imprenditore amico, che gratta i 2.000-2.500 euro dalle tasche dell'imprenditore, del piccolo medio imprenditore abruzzese, e c'è una sproporzione oggettivamente anche tra le somme che vengono contestate a titolo di corruzione, concussione, chi più ne ha più ne metta, sono circa 150.000 euro, e il complesso, diciamo così, il valore complessivo degli appalti che poi l'uomo avrebbe barattato in cambio di queste tangenti, che insomma non c'è proporzione, soltanto il valore di una delle aree, diciamo, sì. Parliamo di 10-12 milioni di euro, quindi insomma c'è. Insomma,
quando tu dici che c'è questa sproporzione, cosa intendi dire? Che forse alcune considerazioni contenute in queste 80 pagine sono eccessive verso l'uomo?
No, io quello che intendo dire è questo, sono qui, poi ognuno fa il suo mestiere, quindi per carità, insomma, i processi vanno fatti nelle sedi opportune, bla bla bla. Io dico che i magistrati usano un linguaggio che è il linguaggio del codice penale e quindi diciamo le formule di rito proprie del codice penale. Un'associazione a delinquere è un'associazione a delinquere, sia se è un'associazione a delinquere per rubare una mela, sia se è un'associazione a delinquere per rapire un bambino di 10 anni. Sono evidentemente due associazioni a delinquere diverse. Poi nei giornali, nel frullatore, sempre di associazione a delinquere si parla. Allora io credo che soprattutto in questo tipo di inchieste, io ripeto, non conosco personalmente il sindaco, l'ex sindaco Luciano D'Alfonso, quindi non ho motivi, diciamo, personali di nessun genere. Penso che in genere nelle inchieste sulla pubblica amministrazione, questo tipo di inchieste, poi cioè sul sindaci, assessori, nelle realtà di provincia in particolare, bisogna fare molta attenzione, perché spesso le contestazioni si riferiscono a singoli atti amministrativi, a rapporti che nella provincia poi, come dire, si incistano in altri tipi, diciamo, di dinamiche che non sono sempre necessariamente quelle del codice penale. Ora, per venire, diciamo, al merito, al sodo di questa vicenda. Qui io credo ci sia un problema oggettivo. Allora, quest'uomo ha governato Pescara per, diciamo, era il suo secondo mandato. Mi chiedo, nessuno ha mai visto, nessuno si è mai accorto, nessuno si è mai ribellato. Cioè, la cosa stupefacente, in qualche modo.
Eppure la sua amicizia con Toto era arcinota, no?
La sua amicizia con Toto era arcinota. Insomma, quest'uomo è stato eletto in maggio. Non solo, quest'uomo non più diciamo, questo arresto arriva non come un fulmine a ciel sereno, perché l'inchiesta che lo travolge è un'inchiesta per la quale il sindaco era stato perquisito a luglio, ai primi di luglio, mentre, diciamo così, divampava l'affaire del Turco. La città lo ha continuato a seguire, la giunta non ha avuto scossoni. Tutto sommato, anche un'opposizione molto dura al comune di Pescara, che è sempre stata molto dura con D'Alfonso, non aveva alzato la voce più di tanto. Allora, insisto, ho la sensazione che spesso, se noi proviamo a leggere quello che sta succedendo in alcune periferie del paese, in alcune province importanti del paese, soltanto attraverso la lente giudiziaria rischiamo di non fare molta strada, fermo restando che poi ne stiamo parlando oggi di questa vicenda, probabilmente tra 3 mesi non ne parleremo più, nessuno seguirà gli esiti di questo processo, e quindi, diciamo, dei 20 capi di imputazione ad Alfonso, cosa resterà nel processo che lo riguarderà.
Ti faccio un'altra domanda e chiudiamo con questo. Poi i giornali fanno il loro mestiere e oggi c'è un titolo sul tuo giornale molto forte, preso, credo, estratto, riassunto da queste 80 pagine.
Sì.
Cioè, fare la fotografia di una giunta come quella di D'Alfonso dopo 6 anni come una banda che ha strangolato Pescara, ripeto, non è un titolo di Repubblica, ma è preso evidentemente
dall'ordinanza.
È una cosa corretta oppure no?
Beh, io trovo che sia un'affermazione, come dire, un'affermazione di una forza spaventosa. Io, diciamo, oggi parlando formalmente con alcuni di questi magistrati, osservavo che in fondo poi dovrebbero valere anche dei meccanismi di responsabilità, credo. Cioè, nel momento in cui con molta forza, con molta violenza si accusa una giunta, un uomo, un sindaco di reati gravissimi, credo che poi dovrebbero valere i meccanismi di responsabilità. Insomma, io adesso non so come finirà questa vicenda, penso però che se per caso tra un anno, tra 6 mesi, questa ipotesi non dovesse stare in piedi, insomma, dei meccanismi di responsabilità si dovrebbero a quel punto attivare, perché, ripeto, non sono considerazioni qualunque. Insomma, dire che una città è stata governata da un'associazione a delinquere, insomma, è un fatto di una gravità straordinaria, che accada a Pescara o che accada in qualunque altra città d'Italia. Io penso che, insomma, diciamo, dal nostro punto di vista di giornalisti, ma anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, io credo che se una lezione dobbiamo aver imparato dal passato è quella di approcciare e di osservare quello che accade sotto i nostri occhi con uno spirito sereno e laico. Ecco, io mi auguro, come dire, che questa nuova stagione, tu dicevi giustamente prima, voci da un mondo che pensavamo è vero, è esattamente quella sensazione lì. E mi auguro però, come dire, che il riflesso condizionato dell'opinione pubblica non sia quello che abbiamo sperimentato 14-15 anni fa, perché se no sarebbe veramente un disastro, vorrebbe dire che, insomma, il tempo è passato
in vano. Grazie a Carlo Bonini.
Grazie a te.
18:54 800 24 0024. Andiamo a sentire qualche ascoltatore prima del giornale radio e andiamo a Roma da Salvatore. Buonasera.
Buonasera, no, volevo intervenire su questa questione dei magistrati, anche se adesso vedo che la sua posizione rispetto alla mia idea è un po' cambiata, nel senso che normalmente lei, ho visto quando hanno arrestato Del Turco, diciamo, non dico che ha ironizzato, ma quasi sul PM, no? Che è lo stesso che ha arrestato il sindaco.
No, il procuratore capo è lo stesso, non credo che le inchieste siano lo stesso.
Ecco.
La stessa procura, sì. Certo, quella di Pescara.
Esattamente, la stessa procura. E quindi mi chiedevo se che cosa, nel senso, questa questione che i magistrati sono schierati, no? Quando indagano a destra, mentre invece quando indagano a sinistra tutto va bene, poi adesso ho visto che forse la sua posizione è diversa. Però comunque rimane la domanda.
Del Turco era uomo di sinistra, era capo di una giunta del Partito Democratico,
infatti, esattamente. No, mi ricredo sulla sua posizione, però rimango dell'avviso che invece, per esempio, nel centrodestra non si urla adesso allo scandalo che i magistrati indagano sul PD e che quindi si siano schierati. Allora mi è venuta l'idea che forse i magistrati indagano a destra e a manca, e che non è necessariamente che per forza di cose se si indaga sul presidente allora sono schierati e sono politicizzati.
No, ma da questo punto di vista, da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione.
Sì, e poi visto che ho sentito il giornalista Bonini, no, sulla questione della responsabilità, no, magari sono anche d'accordo, però mi chiedo, no, se diciamo c'è una, visto che l'azione penale è obbligatoria, se c'è una denuncia, no, poi magari i toni possono essere diversi, ma che dovrebbe fare un magistrato? Fare finta di nulla? Oppure deve verificare se le cose siano vere o meno.
È troppo facile cavarsela però in questo modo, Salvatore, dicendo che c'è una denuncia. Naturalmente è difficile toccare questi meccanismi, come sembra voler fare il governo, su quando un PM può attivare un'azione penale o no, ma credo che qualcosa da questo punto di vista vada fatta, perché si aprono, la discrezionalità è massima e si può aprire un'inchiesta su qualsiasi cosa, anche dopo un articolo di giornale è successo. La ringrazio, TG3.
Appalti pilotati, Napoli nella bufera, due assessori domiciliari, arrestato un imprenditore, coinvolti anche Bocchino, Lusetti e alcuni magistrati. La questione morale scuote il Parlamento, il PDL, ora nessuno può dare lezioni, il PD rinnoveremo uomini e metodi, vertice tra Vertoni e Iervolino. Napolitano, riforme necessarie ma con ampia condivisione in Parlamento, abnorme l'uso dei decreti, crisi grave da affrontare senza paure. L'Osservatore Romano attacca Fini, che ieri aveva denunciato il silenzio della Chiesa sulle leggi razziali, è un meschino opportunista. Sospeso il trasferimento di Luana Englaro a Udine, il giudice di Milano, il decreto è definitivo, il ministro Sacconi mette in guardia la clinica. La riorganizzazione di Cosa Nostra, dopo il blitz di ieri, altri due boss presi a Palermo, la procura indaga sul suicidio di Lopresti. Il Parlamento europeo approva il pacchetto su clima ed energia, bocciato invece l'aumento della settimana lavorativa fino a 65 ore. La Ferrari trova un nuovo sponsor per la Formula 1, è il costruttore indiano Tata, il produttore delle auto più economiche del mondo.
Allora, mentre Di Pietro dice che bisogna costruire un'alternativa al governo, a un governo sudamericano, come definisce il governo Berlusconi, sentite invece uno degli implicati nella vicenda Romeo a Napoli, questo mega appalto, questa centrale degli appalti così definita dai magistrati. Bocchino, Italo Bocchino, PDL, uno dei più importanti dirigenti dell'Alleanza Nazionale, definisce la sua vicenda kafkiana. Sono amico personale e familiare di Romeo, è il più grande imprenditore europeo, gestisce gli immobili del Quirinale, del Senato, di Palazzo Chigi e della Procura di Napoli. Sono sconcertato perché dal provvedimento si evince che la richiesta all'uso delle intercettazioni è finalizzata alla richiesta di custodia cautelare in carcere per il sottoscritto. Vengo accusato di aver consigliato un grande chef per un albergo a 5 stelle del dottor Romeo e di averlo tranquillizzato sul fatto che il gruppo napoletano di Eni in consiglio comunale si sarebbe attenuto alle direttive europee. Notate che poi il mio gruppo ha praticato l'ostruzionismo contro l'azienda di Romeo e ha votato contro la gara d'appalto a suo favore. Bocchino si dichiara tranquillo e fiducioso e non intende attaccare in nessun modo la magistratura. Sentiamo Studio Aperto, anzi no, sentiamo Sky TG24. Studio Aperto era alle 18.30.
Presunte tangenti a Napoli, 13 arresti, anche 4 assessori coinvolti, politici nazionali.
Inchiesta in Basilicata, domani la Camera decide l'autorizzazione a procedere per Margiotta.
La Iervolino chiede una riflessione, Cicchitto attacca, non parlino più di questione morale.
L'appello di Napolitano, basta tensioni, servono equilibrio tra politica e magistratura.
E Luana Sacconi avverte conseguenze per la clinica che interrompesse l'alimentazione.
Alitalia e manager che hanno guidato l'azienda dal 2000 al 2007 indagati per bancarotta.
Petrolio in picchiata, l'OPEC taglia la produzione di 2 milioni di barili al giorno.
Il maltempo è finito, dopo allagamenti e nevicate ci aspetta un weekend di bel tempo.
Le giraziali, l'Osservatore Romano accusa Fini di opportunismo politico.
Obama è l'uomo dell'anno, la rivista Time incorona il presidente eletto.
Bene, 19:21, 800 24 00 24. Abbiamo dato un titolo, se volete, a questa trasmissione, a questa serata, e il titolo è il seguente: Voci di un altro mondo, un mondo che sembrava scomparso, non quello delle tangenti, per carità, non quello della corruzione, anche se poi bisogna dimostrare tutto, lo ripeto, e continuerò a ripeterlo per centinaia di volte, ma certo sembra di essere tornati al 92, 93, 94 e questa volta invece del pentapartito c'è il Partito Democratico, erede di quelli che accusavano gli altri dei peggiori crimini, dei peggiori misfatti. Insomma, la storia è fatta anche di queste cose. La Iervolino, sindaco di Napoli, anche qui si deve dimettere secondo voi o non si deve dimettere? Quattro assessori implicati, di cui uno purtroppo suicida, dice semplicemente che farà un rimpasto.
Le decisioni della magistratura riguardano due assessori, Di Mezza e Laudadio, che io devo immediatamente sospendere, cosa che farò nel giro di 20 minuti.
Cosa che poi ha fatto. Io difendo il fatto che la Iervolino resti al suo posto, non perché una particolare stima del modo in cui il Iervolino ha governato la città, ma per una questione di principio, perché un'esperienza, un'elezione diretta di un sindaco poi comporta il fatto che uno si dimetta e dunque nuove elezioni, comunque un trauma nel governo della città. Certo, la Iervolino dovrebbe risparmiarsi alcune uscite, per esempio il 7 dicembre dice non c'è nessuna inchiesta su questa giunta, non c'è nessuno implicato, sentite.
La responsabilità penale, secondo la nostra Costituzione personale, giudichi, cerchi il caso di una inchiesta che riguarda me personalmente, non esiste e non è mai esistita, così come ad oggi non esiste nessuna inchiesta che riguarda la giunta che io guido. Ci sarà, vedrà, verrà, vedremo, ma per ora non esiste.
Però non esiste, poi è esistita in realtà questa inchiesta. Ripeto, bisogna essere garantisti fino in fondo. Dunque sbagliano quelli, secondo me, nel PDL, come Cicchitto, che oggi dice: beh, adesso nel PD non possono parlare di questione morale. Voci da un altro mondo, che però è sempre lo stesso, quello di un circuito mediatico giudiziario che sostanzialmente fa sì che gli indagati siano avvisati dai giornalisti prima che arrivi qualsiasi comunicazione giudiziaria nei loro confronti. Questo è accaduto oggi a Renzo Lusetti, coinvolto nella vicenda napoletana, e anche egli è indagato per diversi reati, almeno sembra indagato, chiamato al telefono da qualche cronista, sentite.
Ma dove è uscito questo? Fatemi capire, ragazzi, mi chiamate tutti quanti, io veramente rimango trasecolato. Perché? Cioè io... dove c'è scritto?
Lo riporta per esempio Repubblica anche sul sito.
Comincerò a correlare, vabbè, non devo dire niente, guardate, non so niente, non so nulla, sono qua, sto lavorando, non so nulla. Quindi niente, ci sentiamo più tardi, adesso verifico bene, chiamo la procura, poi sentiamo un po' come sono messe le cose.
Italo Bocchino, Alleanza Nazionale.
Volevamo chiederle se ha saputo che cosa ne pensa di questo presunto suo coinvolgimento nell'inchiesta di Napoli.
Adesso siamo in una riunione, ci dobbiamo sentire dopo.
Ma l'ha saputo?
Sì, ho letto l'agenzia, aspettiamo che sentiamo dopo.
Da Napoli all'Oil Gate della Basilicata, dove è coinvolto, come sapete, oltre a vari imprenditori, l'amministratore delegato di Total Italia, anche un deputato del Partito Democratico, è stato richiesto l'arresto. Oggi c'è stata addirittura una giunta per l'autorizzazione a procedere che deciderà. Margiotta si chiama, Margiotta è il numero 2 della Commissione Ambiente, sempre Partito Democratico, che dice non ho preso i soldi, davvero voci da un mondo che sembrava scomparso, 92, 93, 94, Tangentopoli, Margiotta.
Ho letto le carte, l'imprenditore non dice che io abbia preso questi soldi, io non so se questo Salvatore sono io, so invece che non mi ha promesso soldi perché altrimenti l'avrei cacciato immediatamente dal luogo nel quale ci siamo incontrati. È un rapporto politica-magistratura, dovrei dire PM politica, che in qualche modo appare in questa fase un po' viziato.
Quelli che si difendono e che prima appoggiavano la magistratura e adesso invece dicono che questo rapporto tra la giustizia, la politica e l'informazione è viziato, come dice Margiotta. Quelli che ne approfittano, avete sentito prima Cicchitto dire adesso non si può più parlare di questione morale, e però nello stesso tempo sostiene che non faremo come loro, come quello che fecero i DSini, PDS eccetera nel 92, 93 e 94.
Il Partito Democratico non può certo più parlare della sua diversità o di questioni morali, però nello stesso tempo non inseguiamo la spettacolarizzazione della giustizia e non faremo come loro hanno fatto nel 92-94.
Questo Cicchitto Piccola autocritica c'è stata anche da parte di Luciano Violante questa mattina, da Maurizio Belpietro, che sentiremo fra poco. Luciano Violante che ha detto la periferia si è un po' emancipata dal centro, non c'è stato controllo al centro. Naturalmente chi gode in questa situazione è Antonio Di Pietro. Violante dice che l'Italia dei Valori ha cannibalizzato il Partito Democratico.
Certamente la crisi della giunta abruzzese, determinato dall'arresto del presidente del Turco, è stata la base della sconfitta del PD e del successo di Di Pietro. Però Di Pietro ha preso voti al PD, nel senso che non si è trattato di conquista di voti estranei alla coalizione, e quindi finché c'è uno scambio di voti tra partiti che stanno a stessa parte, non credo che si faccia molta strada in avanti.
C'è una cannibalizzazione, secondo lei?
Ma il termine è un po' brutale, ma c'è qualcosa del genere.
Buttiamolo sullo scherzo, anche se poi la diretta interessata ha dichiarato che era una provocazione, e non troppo nello stesso tempo, ma in questa melma, in questa situazione magmatica molto difficile del Partito Democratico, c'è pure chi si candida come Alba Parietti alla segreteria del Partito Democratico, Maurizio Crozza.
Il PD ha perso le elezioni in Abruzzo, va bene, ci sto dentro. In un paese noioso si aprirebbe una discussione di mesi per il cambio di leadership, ma noi siamo dei fenomeni. È passato un giorno e oggi tutte le agenzie battevano il nome di una persona che si è proposta per il dopo Veltroni. D'Alema, direte voi, no, ve l'ho detto, siamo un paese di fenomeni. Alba Parietti! Alba Parietti, puttana di una Eva! Il partito di Togliatti, Longo e Berlinguer in mano alla Parietti! No, ma io, me la Parietti, mi è anche veramente molto simpatica, ha detto che vuole fare qualcosa per il paese. Se vuoi fare qualcosa per il paese, vai in Francia. Ti trasferisci in Francia, potrebbe essere un'idea, fai come la Carla Bruni, no? Sarkozy è occupato, ma magari Chirac è libero, non lo so.
La politica, che è una cosa serissima, fatta in modo serissimo, infatti ho detto che la farei tra 5 anni, non prima. La farei neanche anche molto condizionale. Io il giorno in cui decido di fare politica faccio politica, però signora mi deve dimostrare che io non sono in grado di farla. La politica è stata la mia specializzazione, tra virgolette, da quando veramente sono nata. Io mi sono occupata di politica dal liceo e da quando mio padre, ovviamente il giorno 25 aprile, mi portava alle manifestazioni. So che cosa vuol dire, so cosa vuol dire fare politica, perché l'ho fatta col mio lavoro, l'ho fatta molto più di quanto l'hanno fatto i politici stessi.
Ma insomma, siamo veramente alla fine di tutto. Se, come avete sentito, anche Alba Parietti durante l'Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo se ne esce con cose di questo tipo. Ci sono molte telefonate, fra poco le manderemo in onda. Intanto c'è un personaggio che sta diventando davvero il mio idolo, e questo personaggio è Rosa Russo Iervolino. Lo dico qui perché bisogna andare sempre un po' controcorrente, tutti danno addosso alla giunta di Napoli eccetera, io invece provo una simpatia naturale per il sindaco di Napoli, perché resiste, e resiste secondo me giustamente. Tra l'altro poco fa si è dimesso un assessore dell'Italia dei Valori, l'unico assessore dell'Italia dei Valori nella giunta di Iervolino, e sentite come ha risposto il sindaco di Napoli, eccezionale secondo me. Mi sembra una decisione strana, visto che l'assessore dell'Italia dei Valori è ottimo, dunque dà un giudizio positivo di questo assessore, non so nemmeno come si chiami, e fino alle 15 ha condiviso con me tutti i passaggi. Cioè, l'assessore dell'Italia dei Valori non è che sia opposto a qualche provvedimento eccetera, ha condiviso tutto della giunta di Iervolino. Poi si dimette perché chiaramente Di Pietro gli dice tieni di lontano dalla peste che c'è lì del sindaco, nonostante il fatto che tu hai condiviso tutto. Dopodiché benissimo, dice sempre la Iervolino, uno di meno e andiamo avanti, uno di meno, bellissimo. E molti ascoltatori dicono ma come, secondo lei la Carfagna va bene e invece la Parietti no, forse mi sono espresso male. Se mai dovesse avere un ruolo di governo Veltroni nei prossimi anni, la prima cosa che dovrebbe fare è mettere Alba Parietti, se lei ne avesse voglia naturalmente, come ministro delle pari opportunità. Sarebbe la scelta più rivoluzionaria che un Partito Democratico potesse fare. Potrebbe fare. Andiamo a sentire Antonio da Roma. Buonasera, primo ascoltatore.
Buonasera.
Dica.
Guardi, io sono un elettore del Partito Democratico. Volevo fare una riflessione che faccio da alcuni giorni. Io premetto che non sono di quelli che chiedo dimissioni di nessuno in particolare quando viene accusato. Sono d'accordo con lei che dimettersi significa sostanzialmente accusarsi da solo di non aver fatto bene almeno di non aver fatto bene il proprio lavoro.
Certo, su quello sono gli elettori che giudicano poi alla fine di un mandato.
Sì, assolutamente sì. Però proprio perché gli elettori giudicano e gli elettori in tante parti d'Italia stanno dando un segnale. Io credo che il Partito Democratico debba fare una fortissima riflessione sulla sua classe dirigente. nel senso che adesso che le elezioni sono molto lontane, cioè le elezioni quelle politiche, diciamo, nell'augurio che una legislatura, e auguri da italiano, non da elettore del Partito Democratico, che la legislatura duri 5 anni come da troppo tempo non succede, c'è almeno 3 anni e mezzo di tempo per cambiare una classe dirigente totalmente. Perché
sì, però mi scusi Antonio, questo è il ragionamento che in questo momento sta facendo Veltroni, no? Che dice bisogna rinnovare.
L'ha fatto tante volte Veltroni, il sì, problema è passare dal ragionamento ai fatti.
Però mi perdoni, quando la Iervolino ha vinto, non hanno vinto 100 secoli fa o 10 anni fa, hanno vinto più volte pochi anni fa. Quando hanno vinto la Iervolino, Bassolino, Domenici?
Io ero convinto che forse era il caso che non si candidassero.
Vabbè, d'accordo.
Bassolino.
Domenici, Loiero, che anche oggi ha ricevuto, credo, un avviso di garanzia per un'altra vicenda. Non sentivo tutte queste cose contro l'attuale classe di bisogna rinnovare. Erano amministratori straordinari che vincevano perché avevano consenso, come adesso.
Forse andava meno di moda, però io dico che l'unico amministratore che ha fatto un esempio di quello che sto dicendo io furono gli ultimi, almeno sono stati Fassino e Rutelli, quando hanno avuto il coraggio di, da segretari in carica, di chiudere i loro partiti per dare in vita uno nuovo. Che poi questo nuovo si tramutasse in vedere sempre gli stessi personaggi di quelli vecchi al potere, credo che non sia il segnale che i cittadini e gli elettori del Partito Democratico vogliono. Poi può essere che mi sbaglio io.
Guardi, ripeto, quando si parla di rinnovare la classe dirigente io credo che le persone capiscano ancora di meno, anche perché la stessa classe dirigente che adesso secondo Veltroni bisognerebbe cambiare veniva esaltata quando vinceva le elezioni. Ha detto alcune cose interessanti a proposito del Partito Democratico invece Rutelli in un'intervista a Federico Geremicca sulla Stampa, molto molto interessanti, e secondo me indicano una rotta. Non sono un rutelliano, faccio un'analisi così secondo le mie sensibilità, secondo quello che posso capire di politica. Dice Di Pietro vince perché siamo senza rotta, basta navigare a vista, Veltroni indichi una via. Se definiamo con più nettezza il nostro profilo progettuale, cioè cosa vogliamo sulle singole cose, l'Italia dei Valori tornerà al suo 3-4%. Andiamo a sentire Alessandro da Parma, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Allora, senta, ma cosa mi combina? Per una volta che un ministro della nostra Repubblica dice qualcosa di sensato, lei me lo mette giù come una barzelletta.
E chi, no, come no? Come, a chi si riferisce? A Zaia?
Mi riferisco al...
Alessandro? Pronto? Pronto? Non c'è più. Ma Zaia lo sentiamo, risentiamo Zaia?
E a proposito di Natale, lei ha proposto addirittura lo sciopero dell'ananas, ma è così?
Beh, direi che dovremmo una volta per tutte dare una mano alla nostra agricoltura, consumare prodotti come questi che vengono dalle nostre campagne ed evitare di comprare cibi che fanno anche 2500 km per arrivare sulle nostre tavole, inquinando e non dando ovviamente una mano ai nostri agricoltori.
Beh, l'ananas che inquina è eccezionale pure questa, chiaramente la butto sul ridere perché un ministro che dice non comprate l'ananas, francamente insomma ci aspetteremo qualcos'altro, non indicare i prodotti da comprare e da non comprare. Andiamo a provincia di Roma, Giancarlo buonasera, poi riprendiamo con l'ascoltatore da Parma, naturalmente la linea era caduta, Giancarlo prego.
Buonasera Cruciani.
Buonasera.
Io chiamavo, sono capogruppo del Popolo della Libertà al comune di Velletri. E ho telefonato perché esattamente 4 anni fa sono stato interessato da una vicenda giudiziaria come quelle che state commentando in studio.
Che tipo di vicenda? Che di cosa è accusato ancora, credo?
Sono ancora accusato, sebbene a distanza di 4 anni ancora non si celebri, non si completi neanche l'udienza preliminare, insomma. Io sono stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, sono stato 8 giorni agli arresti domiciliari, e a quel tempo ero assessore ai lavori pubblici presso il comune di Velletri.
Sì. Reati contestati?
Reati sono l'associazione per delinquere e l'abuso d'ufficio. Dopo... Non sono stato interessato da vicende legate a fatti di corruzione o concussione. Questo penso sia la prima anomalia perché...
Vabbè, adesso, al di là di questo, non è che sono reati da poco, ma non voglio... La cosa sconcertante sono i 4 anni...
Di Repubblica.
Sì, scusi un attimo, prima di commentare quello che ha detto Bonini, la cosa sconcertante è che dopo 4 anni lei dice a che punto siamo.
Non si celebra l'udienza preliminare, quindi io ad oggi non so ancora se è stato rinviato o meno a giudizio.
Incredibile.
Per questa è l'anomalia e per questo l'ho voluto chiamare, perché poi quando si parla di associazione per delinquere mi sono molto ritrovato in questo tentativo di ricostruire un po' i fatti di Pescara. E questa è l'anomalia, senza neanche episodi legati ad azione di denaro, ma ipotetico abuso d'ufficio, sono certo e verrò prosciolto. E l'unico escamotage per ricorrere a questa grande forma mediatica di cui i pubblici ministeri troppo spesso hanno necessità sono gli arresti. Esiste un istituto che è anch'esso un'ordinanza di una misura restrittiva, una misura cautelare, che è quella dell'interdizione dai pubblici uffici. Se i pubblici ministeri nella fase di indagine, come è giusto che sia, hanno bisogno della certezza che le prove non vengano inquinate, che non si tenti la reiterazione del reato, esiste l'interdizione dai pubblici uffici. Perché si deve necessariamente ricorrere a queste forme di carcerazione preventiva? Io ho scontato 8 giorni di arresti domiciliari, il tribunale di riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare per insussistenza di indizi, però io ho fatto 8 giorni, ha compromesso a quell'età, nel 2005 avevo 35 anni, oggi ne ho 40, e ho ricevuto grande solidarietà dal mio partito, tant'è vero che nell'ultima competizione elettorale sono stato candidato sindaco, ho perso al ballottaggio anche per questa vicenda giudiziaria, che ha avuto ovviamente un peso specifico molto molto rilevante. Perché si deve ricorrere alla misura della custodia cautelare arrestando persone di cui poi molto spesso a distanza di anni, e qui la stampa poi lo dimentica di dare il giusto risalto, finiscono con archiviazioni, con assoluzioni, però intanto a chi fa politica dei ruoli si deve tirare questa palata secchiata di fango, quando ci esistono strumenti alternativi che garantiscono le indagini, che garantiscono ai pubblici ministeri il tempo per accertare l'esistenza e la sussistenza dei reati. Ecco, la spettacolarizzazione, il sindaco di Pescara del PD, quindi non è della mia parte politica, a lui va la mia solidarietà, perché mi sono ritrovato molto in questa anomalia per cui in città si è apprezzati e stimati, poi da un giorno all'altro, grazie ad un'ordinanza di custodia cautelare, si viene dipinti come mostri. Che non lo sia però.
Guardi Giancarlo, io l'ho lasciata parlare tranquillamente perché la sua esperienza mi sembra molto significativa e molto importante. Lei ex assessore al Comune di Velletri, adesso è capogruppo del PDL, quattro anni fa è stato in carcere per 8 giorni, ha ricevuto un avviso di garanzia, reati, associazione a delinquere, abuso d'ufficio, dopo 4 anni ancora non c'è il rinvio a giudizio. Naturalmente dal punto di vista politico lei è ancora capogruppo del PDL, diciamo non è stato totalmente compromessa la sua carriera politica, chiamiamola così, però certamente la sua reputazione sì, perché poi delle vicende ci dimentichiamo, dell'evoluzione delle vicende ci dimentichiamo e le prove che sembrano schiaccianti a un certo punto poi, come dire, non sono così schiaccianti. La ringrazio. Maurizio Belpietro, direttore di Panorama, buonasera, ciao direttore.
Buonasera.
Ha sentito questo ascoltatore. Mi sembra una cosa molto interessante, perché effettivamente, adesso è un caso piccolo naturalmente, però ce ne sono diversi secondo me in tutta Italia. Non è che tra qualche giorno di tutte queste inchieste ci scorderemo tutti?
Ho sentito e condivido soprattutto perché ritengo che in questo paese c'è una esagerazione, l'uso della custodia cautelare, quella in sostanza gli arresti prima che ci sia un processo che stabilisca se una persona è colpevole o innocente, l'uso della custodia cautelare io lo ritengo assolutamente abnorme, perché in questo paese con la scusa del pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e così via, si ricorre sempre più spesso agli arresti. Io non conosco tutte queste vicende nel dettaglio, certo. Però mi domando, nel caso per esempio del sindaco di Pescara, era proprio indispensabile richiedere gli arresti, visto che il sindaco era già disposto a farsi da parte, a dimettersi, e siccome non mi pare che ci fosse pericolo di fuga, non credo che neanche ci fosse la possibilità di una reiterazione del reato, qualora questo sindaco fosse stato davvero disposto a dimettersi, e non credo neppure che vi fosse il pericolo di inquinamento delle prove. Perché allora è stato arrestato? Io francamente me lo domando, soprattutto perché vedo che per esempio nel caso del presidente del governatore dell'Abruzzo Del Turco, che quando fu arrestato si disse che le prove erano schiaccianti, a tutt'oggi è stata chiesta una proroga delle indagini, evidentemente perché si ritiene di dover ancora raccogliere delle prove, allora forse non erano così schiaccianti quelle prove. Non si potrebbe semplicemente aprire un'indagine, mandare gli avvisi di garanzia, fare tutte le indagini che si devono fare, dopodiché quando si ritiene di aver raggiunto la certezza della colpevolezza della persona si chiede il rinvio a giudizio, si fa un processo, se l'amministratore pubblico è ritenuto colpevole da un tribunale, primo, secondo e terzo grado di giudizio, va in carcere e sconta la sua pena. Invece qui c'è una sorta di pena che si sconta preliminarmente, poi il processo si perde nella notte dei tempi e non si sa più nulla.
Senta Belpietro, poi naturalmente c'è un caso politico che riguarda il Partito Democratico, non c'è dubbio, perché soprattutto perché amministra l'80% delle città e delle regioni in Italia. E cosa sta succedendo? Qualcuno parla addirittura, ho letto nei giornali, delle ipotesi fantascientifiche, secondo me complottiste, di Di Pietro che tramerebbe dietro con i magistrati che oggi non avrebbero più il supporto di una parte del Partito Democratico, quella di Violante che lei questa mattina ha intervistato, e allora si sarebbero buttati su Di Pietro. Semplicemente, secondo me, c'è la solito, almeno questo è il mio parere, c'è la solita mancanza di trasparenza che c'è in Italia, a differenza di altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti, nei rapporti tra i politici e gli imprenditori locali. Non ci sono le cosiddette lobby, non ci sono i rapporti trasparenti tra gli imprenditori e la politica, e dunque a un certo punto la magistratura interviene.
Io non credo neppure alla tesi complottistica, non amo particolarmente Di Pietro, ma non gli attribuirei tutta questa importanza. Di Pietro, che è un politico furbo, che fiuta il vento, si infila là dove riesce a infilarsi e quindi cavalca tutte queste inchieste giudiziarie, le fa proprie indipendentemente dalle responsabilità delle persone. Il problema è proprio quello che lei diceva, tralasciamo un momento la responsabilità penale delle persone che sono coinvolte, che deve essere ancora dimostrata. Certo, la sensazione che emerge dalle intercettazioni, dalle conversazioni appunto che vengono riportate, dagli atti d'accusa, è che ci sia un rapporto poco trasparente tra pubblico amministratore e imprenditori. Forse anche è saltato così un certo rigore, e quello che una volta si diceva che fosse un problema solo di una parte politica, oggi evidentemente riguarda anche un'altra parte politica, quella che riteneva di avere una sorta di superiorità morale e che allo stato dei fatti, naturalmente sempre sentendo l'accusa e mai la difesa, quindi noi ci formiamo un'opinione che in questo momento è di parte, ma evidentemente questa superiorità morale non c'è.
Un'ultima considerazione riguarda Veltroni, anzi la Iervolino, perché la Iervolino resiste. Io ho detto, andando un po' controcorrente, perché ogni tanto bisogna andare controcorrente, che non apprezzo particolarmente la giunta Iervolino, che dal punto di vista politico secondo me è stata inefficace in tanti fronti, però secondo me in questo momento, per non interrompere quello che è stato deciso dagli elettori eccetera, a prescindere dal problema politico che c'è nel Partito Democratico, che vorrebbe naturalmente la dimissione della Iervolino, perché più avanti va e più danni forse fa in futuro per quello che riguarda il Partito Democratico, credo che faccia bene a resistere di fronte ad un'iniziativa giudiziaria che riguarda quattro dei suoi assessori, secondo lei?
Ma secondo me la Iervolino si dovrebbe dimettere per quello che è accaduto a Napoli in tutto questo periodo, per l'inefficienza della sua giunta, questo senza dubbio condivido pienamente. Ho delle perplessità sulle tue dimissioni in questo momento, anche se certo di fronte a una situazione politica che sfugge da tutte le parti forse dovrebbe tirare le conseguenze. Io non penso che un amministratore per giunta non coinvolto dal punto di vista giudiziario debba rassegnare le dimissioni perché a carico di alcuni assessori si sono ravvisati dei comportamenti che sono ritenuti non legali. Però certo il giudizio complessivo dell'amministrazione politico, insomma, in un momento in cui si dibatte in mezzo a una serie di problemi, forse dovrebbe portare per buon senso a passare la mano e a chiedere il voto dei cittadini.
Grazie direttore, buona serata.
Grazie a voi.
1951 800 24 0024. Abbiamo recuperato Alessandro, Alessandro da Parma, che difendeva l'iniziativa sull'ananas del ministro Zaia, se non sbaglio.
Sì, non è che difendevo, non sono neanche un produttore di ananas.
No, perché
è il discorso di una cosa sensata che viene finalmente detta da qualcuno del nostro governo.
Perché è sensata, Alessandro? Io non so, mi sembra una cosa talmente inutile, non so.
No, è inutile, guardi, cambia completamente il modo di vivere delle persone, cominciare a pensare che invece di consumare un prodotto che viene dall'altra parte del mondo, che ci costa
Vabbè, Alessandro, però si mette d'accordo col suo telefono, perché è la seconda volta che la richiamiamo, è la seconda volta che perdiamo la linea, e siccome c'è o no? Non c'è più. E vabbè, ci proviamo per la terza volta, poi basta. Giorgio da Napoli, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, dica. Io ho chiamato perché poi mentre la stavo ascoltando ho sentito che è diventato un po' il suo mito il sindaco Iervolino.
No, ma naturalmente io utilizzo queste espressioni perché quando un sindaco di fronte alla dimissione di un assessore dell'Italia dei Valori che ha condiviso fino a ieri qualsiasi cosa del sindaco, almeno secondo le parole da Iervolino, dice uno di meno, diventa inevitabilmente un mito. Poi insomma, lasciamo perdere, insomma, è un'espressione che uso così, ma mito forse è una parola grossa.
Sì, però per chi è in simpatia di Pietro magari non è proprio un mito, però comunque indipendentemente da questo io premetto che non mi piace l'attuale sinistra e detesto la destra, per cui mi trovo, sono anche uno che in questo momento, in questa fase politica del paese ha veramente delle grosse difficoltà a scegliere, però io lo dico da napoletano, non ho niente per carità ovviamente nei confronti del sindaco perché come persona penso che sia anche una persona degnissima, però penso che doveva fare mi scusi, penso che doveva fare un altro mestiere, perché io mi ricordo uno che quando era nel governo D'Alema diversi anni fa era ministro degli interni e se non sbaglio un altro po' la rimuovevano dall'incarico o comunque la dovettero sostituire, e qua a Napoli la ricaduta che abbiamo avuto dai suoi 7 anni, mi sembra 6 anni in cui ha ricoperto questo incarico è stata devastante, e mi creda, la questione relativa alla spazzatura non è prioritaria rispetto a quello che io vedo come napoletano tutti i giorni nella mia
sì,
città.
Sì, però Giorgio mi perdoni, da questo punto di vista io non mi posso non ho un'idea precisa di come è stata governata la città, la sensazione è che sono stati commessi diversi errori, la sensazione dall'esterno, per cui io che cosa è che vado a guardare? Vado a guardare il fatto che con una maggioranza diciamo schiacciante, comunque con un'ampia maggioranza, i napoletani per due volte hanno votato Rosa Russo Iervolino come sindaco. Ora, naturalmente è facile a un certo punto dare addosso a qualcuno, è semplice, però quello che conta è quello, non conta la sensazione sul momento di dire non funziona niente, la colpa è del sindaco, cacciamo il sindaco, perché insomma, così è semplice, no? Giorgio?
Carità, però certamente avremmo desiderato molti più, perché io un po' ho cercato di seguirla, però io penso che lei sia molto più, dico il sindaco, è molto più attratto ecco, dal pubblicizzare la città, è giusto anche che lo faccia sotto certi aspetti, però i problemi di questa città, ahimè, sono talmente gravi e talmente radicali.
Sì, è anche irrisolvibili per un sindaco, francamente, cioè il sindaco non ha tutti questi poteri, non è in grado di cambiare Napoli, nessun sindaco è stato in grado di farlo. Per cui...
Certamente, però abbiamo comunque questa città in qualche maniera si dovrà tirar su perché è una speranza, qualcuno ce la deve dare.
No, ma Giorgio, io capisco che in questo momento il sindaco sia in disgrazia, che probabilmente il centrosinistra difficilmente governerà Napoli nei prossimi anni, per carità, cioè, però è facile dare addosso al sindaco di Napoli in questo momento. Io per questo difendo il sindaco di Napoli, non è che difendo Rosa Russo Iervolino, difendo l'istituzione, perché ripeto, dare addosso all'istituzione in questo momento è troppo semplice. Andiamo a Pescara, Maurizio, poi Amedeo sempre da Pescara, città coinvolta di cui abbiamo parlato molto anche con Carlo Bonini prima, in questi giorni e in queste ore. Maurizio, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo portarle un po' la storia di Luciano D'Alfonso e soprattutto giustificare un po' il perché questo sindaco comunque ha avuto un così largo consenso in una città che sicuramente dal punto di vista politico non può considerarsi collocata nello schieramento di centrosinistra. Questo è un sindaco che ha avuto un'esperienza di amministrazione provinciale, sono un elettore di centrosinistra ma per questioni di residenza non ho potuto votarlo. Che credo in questo, è un sindaco che credo in questo momento paghi un po' il suo atteggiamento da Cesare un po' nella città come atteggiamento personale, e quindi questo un po' l'ha pagata assieme probabilmente alla scelta di collaboratori che possono aver portato voti, ma allo stesso tempo non buone amicizie o rapporti un po' discutibili.
Beh, innanzitutto l'amicizia con Toto è del sindaco, no dei collaboratori.
Con Toto,
sì, vabbè, poi ci sono varie altre inchieste che coinvolgono, esatto, il suo portavoce, no, esatto. Non so se il suo portavoce direttamente, comunque il suo staff.
Esatto, ma anche assessori che per altre ragioni probabilmente non hanno la levatura del sindaco stesso, che questa è la cosa che volevo dirle, ha comunque veramente nell'arco di 5, anni e mezzo cambiato il profilo di questa piccola città che per 8 anni di amministrazione precedente era stata un po' abbandonata a se stessa. Effettivamente, cioè, è visibile, chi ha visitato quella città, mi rendo conto non troppe persone, l'ha trovata cambiata con isole pedonali, strade, una scultura.
Insomma, la sua
recentemente inaugurata. Io credo
la sua è una difesa dell'amministrazione della città.
Esatto, è l'amministrazione della città che gli ha dato consenso. Infatti osservava correttamente lei come tanti elettori di centrodestra, pur votando alle politiche per Berlusconi, alle amministrative hanno votato per D'Alfonso in larga maggioranza. Lui penso che stia pagando in questo momento un cesarismo a livello regionale, tante inimicizie, che in qualche modo è corretta l'osservazione di Bonini, 200.000 euro di tangenti su un volume di affari di un comune come Pescara che probabilmente raggiunge 100 milioni di euro. Non sono
sì, sembra una sproporzione, Maurizio, però adesso ci sono i TG, dobbiamo interrompere con tutti gli ascoltatori, con lei riprendiamo tra poco. Certo, i viaggi pagati, per carità, io non ne faccio una questione di principio, una questione morale, non mi piace la questione morale, però certamente insomma, i viaggi pagati di continuo l'autista, se fosse vero, perché insomma, se non dobbiamo nemmeno credere a questo dei magistrati, allora è finita. Io credo che sia comunque una pecca per un sindaco, sono cose che non si fanno, per molto meno in America ci si rimette, si abbandona un incarico, se si scopre che un imprenditore legato comunque alla città, ad affari eccetera, ha pagato i viaggi di una persona, quel posto lo si abbandona. 22 minuti, c'è un ascoltatore che scrive: non è mica questione di viaggi, a Pescara ci sono state operazioni quantomeno spregiudicate con imprese che hanno fatto ufficialmente del mecenatismo, e credo mecenatismo a favore del partito, dei candidati, di partiti e candidati. Credo che tutto questo vada reso più trasparente, non è lo sterco del diavolo. Il denaro è quello che muove tutto, naturalmente, e anche i rapporti tra i politici e gli imprenditori, va tutto reso più trasparente, più lineare e meno opaco come in Italia. TG5.
Per il capo dello Stato la politica deve essere più pacata, servono soluzioni condivise sulla Costituzione e sulla giustizia, rischio di arbitrio, il federalismo sia fattore di rinnovata unità nazionale. 13 arresti a Napoli per l'inchiesta sugli appalti, tra loro l'imprenditore Romeo e assessori del PD, 2 parlamentari indagati, vertice tra Veltroni e Iervolino. L'Italia dei Valori via dalle giunte campane. Per il caso Eluana interviene la Corte d'Appello di Milano, sentenza definitiva, si può staccare il sondino, Sacconi ribadisce, la clinica rischia conseguenze. La Fed azzera il costo del denaro, ma alle borse non basta, l'OPEC taglia la produzione di petrolio, Barack Obama uomo dell'anno della rivista Time. Continuavano a riscuotere regolarmente la pensione dei parenti anche dopo la loro morte. 53 indagati a Torino per truffa e falso. Si moltiplicano le promozioni alimentari. Verso l'orario di chiusura dimezzati i prezzi di pesce, pizza e gastronomia. Boom della spesa di campagna e del turismo enogastronomico.
Bene, la TG5, TG1.
Appalti al Comune di Napoli, arrestati 2 assessori del PD, in carcere l'imprenditore Romeo, coinvolti Bocchino e Lusetti. Questione morale, vertice Veltroni-Iervolino che dice vado avanti, Di Pietro via da tutte le giunte campane, PDL garantisti sempre. Napolitano, urgente riforma della giustizia, più equilibrio tra politica e magistratura, no alla smania di protagonismo dei giudici. Caso Eluana, polemica tra giudice e ministero, Sacconi, conseguenze per la clinica che la farà morire, le opinioni di 2 costituzionalisti. Gli studenti iraniani sfidano il regime, le proteste nelle aule contro le autorità finiscono su YouTube. Il ragno più grande del mondo è il millepiedi rosa, centinaia di specie sconosciute.
Vabbè, passiamo oltre il ragno. Io mi domandavo, seguendo i titoli del TG5 e del TG1, mi chiedevo ancora qualcosa che riguarda Di Pietro, sarò fissato. Ma insomma, un esponente dell'Italia dei Valori in giunta a Napoli che condivide tutto fino adesso, cosa ha detto, cosa ha fatto sulla giunta Iervolino? Non era all'opposizione. Adesso si scatena la bufera e naturalmente si dimette. La 7, sentiamo i titoli del telegiornale della 7.
Sull'Italia cala lo spettro di una nuova Tangentopoli. A Napoli un assessore, un imprenditore in manette per presunti appalti truccati. 13 gli arresti, indagati parlamentari Bocchino del Popolo delle Libertà e Lusetti del Partito Democratico. La procura, c'è un comitato d'affari trasversale. Di fronte alla bufera giudiziaria, Napolitano invoca una riforma della giustizia. Basta tensioni, dice, necessario un confronto in Parlamento. Vertice del PD col sindaco Iervolino. Di Pietro, noi fuori dalle giunte in campagna. La Iervolino, benissimo, un assessore in meno, io vado avanti. Torna lo scontro sul caso Englaro, la Corte di Appello di Milano replica al no del ministro Sacconi all'interruzione delle cure, la sentenza è definitiva, il sondino si può staccare. Da ultimo, la crisi dell'auto investe anche il futuro delle Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Maranello, annuncia un 2009 di austerità, meno soldi per prove e investimenti dimezzati sui motori della Formula 1, l'indiana Tata, sponsor unico della Rossa.
Bene, Lucio da Verona, buonasera.
Ah, meno male.
Eccoci qua, mi perdoni per l'attesa, ma c'è stato un po' di trambusto.
Aveva detto la professoressa che parlava con me, invece vabbè, insomma, niente paura. Volevo chiederle, io una decina di giorni fa su Canale 5 ho visto un'intervista a Del Turco, fatta da Vivorelli, un giornalista, insomma, di centrodestra. Vabbè, questo
da chi, mi scusi, da chi? Da chi?
Prego?
Fatta da?
Da Vivorelli.
Vivorelli.
È un ex giornalista del... io lo vedevo su Rai 3 regionale qui in Veneto, non so.
Sì, lei ha detto giornalista di centrodestra. Io non ho l'abitudine di identificare le persone come giornalista di centrodestra.
Ho candidato anche una volta, vabbè, insomma, col centrodestra.
Va bene.
Però l'intervista veniva fuori che il problema da buon giornalista, logicamente non chiedeva, certo non voleva fare il magistrato, ma se uno dice che gli ha dato i soldi, l'altro dice di no, qualcuno è pazzo, qualcuno è bugiardo, no. Cosa gli chiedeva? Gli chiedeva, ma secondo lei i magistrati sono stati eccessivi a metterlo in galera? Sì, rispondeva l'altro. Ma secondo lei il PD, come mai che non gli ha dato la solidarietà? È perché il PD non mi ha abbandonato? E diceva, è solo il centrodestra mi ha difeso. Allora c'è chi lo dice, no? Che lo si deve, la sinistra non deve più parlare di questione morale. No, caro signore, il morale non è solo prendere le tangenti, è anche difendere chi ha preso le tangenti.
Una volta che questa, scusi un attimo Lucio, una volta
sì,
che
dica.
Una volta che queste, l'esistenza di queste tangenti venga provata, però
sì ma certo, ma non si può, però prima ancora di provarlo e difenderlo il personaggio, ma insomma, e poi sa, prima si parlava, no, che gli elettori daranno un segnale diverso, ma io lo credo, sa, perché il successore di Del Turco in Abruzzo ha vinto le elezioni, gli elettori se ne sono fregati che lui abbia chiesto il curriculum ai giovani per un eventuale posto di lavoro, e nemmeno i giornalisti hanno fatto un grande, questo è il nostro paese, capito?
Sì, Lucio guardi, abbiamo ci siamo messi a ridere, abbiamo un po' scherzato anche con Chiodi su quel video, su quel tentativo di accaparrarsi secondo me qualche voto attraverso diciamo un'offerta, una richiesta di curriculum, però insomma non esageriamo, non è mica un reato quello, Lucio? O no?
Tra destra e sinistra, sulla moralità. Ma non è vero, perché il popolo di sinistra, e anche, sono convinto, i politici di sinistra, questi, i concorsi non li difendono, il centrodestra li difende, e questa è la diversità. Siamo diversi per quello.
La diversità morale, la diversità morale dell'elettore.
È quello, se Del Turco lo metto in galera e parlo che ha pagato, che ha ricevuto tangenti, ma io butto via la chiave. E anche se lo fa Veltroni, se lo fa Prodi, non me ne frega niente.
Sì, Lucio, a parte che buttare via la chiave non va bene.
No, ho
capito, però insomma con i modi di dire poi si esagera e si dà un'idea di forca che non esiste, però mi scusi, siamo ancora nelle fasi preliminari e lei ha già condannato tutti, le tangenti, le cose Del Turco, ha capito qual è il principio da difendere, cioè quello della non colpevolezza fino al terzo grado, se vogliamo, no? Una cosa molto semplice, o no? Almeno aspettiamo una sentenza, una, in alcuni casi, come ci ha raccontato prima un ex assessore a Velletri, non c'è nemmeno il rinvio a giudizio.
Ma il centrodestra è ancora lì che difende Craxi, che ha ricevuto decine di condanne, è ancora lì che difende Bellutri, che ha avuto una condanna definitiva. definitiva è una condanna in primo grado.
Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.
La sinistra non difenderà uno che è stato condannato per 2 anni in via definitiva per tangenti e 9 anni per associazione mafiosa.
Ma adesso lei mi fa una distinzione, come dire, antropologica tra l'elettore di sinistra. Tra l'elettore di sinistra.
E non difenderò mai un concusso. Non lo difenderò mai.
Va bene.
Invece il centrodestra lo difende.
No, ho capito, Lucio, io non sono d'accordo su questa distinzione, per carità, questione di pareri e di opinioni. La ringrazio e vediamo. Atto terzo tentativo, Alessandro da Parma sulla questione Zaia. Alessandro, mi raccomando con questo telefono,
Sì, è stato faticosissimo.
Lo so, però ce l'abbiamo fatta.
Io credo di aver espresso il mio pensiero, insomma.
No, non abbiamo capito niente. Lei difende Zaia perché dice è giusto difendere i prodotti nazionali. Anche in Spagna un ministro, credo abbia detto, si risparmia un sacco di soldi se durante le feste natalizie si comprano prodotti nazionali, non prodotti provenienti dall'estero.
Ma non durante le feste, dovrebbe essere qualcosa da applicare, diciamo, tutti i giorni. Insomma, è un modo di pensare, di vedere le cose in maniera differente che magari migliora la vita delle persone.
No, ma guardi Alessandro, uno naturalmente può ragionare sul fatto comprare meno prodotti made in China, ci si può pensare, no? A una sorta di forma autarchica dell'acquisto, all'autarchia dell'acquisto, comprare prodotti made in Italy non è una cosa di per sé sbagliata. Ora, il povero ananas, che va fatto? Cioè, qual è il danno che fa all'ananas? Perché viene...
Vabbè, questo è il titolo giornalistico, il concetto che ha espresso.
Il titolo, quello ha detto, dell'ananas ha parlato Zaia, di altre cose, per carità, però...
Ma il concetto era di consumare con quei prodotti vicini. Io guardi, le faccio un esempio mio. Io ho vicino a me, ho la fortuna di avere un'azienda agricola che produce prodotti biologici, mi porta la cassetta tutte le settimane a casa. Allora, questa cosa qui di ricevere frutta e verdura di stagione dal territorio che è circostante a me, quindi a pochi chilometri da me, quanto incide sulla vita, sull'inquinamento, incide su tutto, perché pensi che fa solo 3 chilometri la frutta per arrivare nella mia tavola, insomma.
Sì. Ma ho capito Alessandro, io non è che non capisca la cosa, io credo però che chi mangia ananas, se vogliamo scendere nel particolare, probabilmente mangia anche l'albicocca di Cesena anzi forse il maggior consumo di ananas e di frutta fa consumare di più pure la frutta prodotta in Italia, cioè io, come dire, arrivare quasi a impedire l'acquisto di ananas mi sembra una follia, per carità, non ha detto questo Zaia, ha dato un consiglio, non vuole impedire l'arrivo degli ananas in Italia, spero.
Però le spiego, guardi, tutta la trasmissione, io ormai l'ho seguita tutta tramite telefonino, è quasi stata tutta puntata sul discorso di questi arresti a Napoli, va bene, giustamente la notizia del giorno.
Ma torneremo sulla vicenda del comprare italiano oppure...
No, ma le spiego, ma quanto questa notizia influenza il mio modo di vivere tutti i giorni? E io continuerò ad avere l'idea dei politici che avevo prima e che probabilmente continuerò ad avere.
Lei ci pone una grande questione, Alessandro, che è quella, quali sono le notizie che davvero interessano a gran parte delle persone? La questione dell'ananas, cosa mangiare a Natale, oppure le vicende di Italo Bocchino e di Renzo Lusetti in Parlamento e degli arresti a Napoli? È importante. Bene, con qualche minuto di ritardo, perché abbiamo rincorso l'ascoltatore da Parma che voglio far concludere, però Alessandro, sulla questione dell'ananas. Allora Alessandro... Come vuole terminare questo intervento?
Sì, niente, quasi termino in questo
Però lei
modo.
Si immagina, Alessandro, se tutti i paesi decidessero di fare una cosa di questo tipo? Perché poi ricevo anche dei messaggi del genere. Non si tratta di autarchia, è molto importante il concetto prodotti a chilometri zero. Meno consumi, meno inquinamento, meno sprechi. Io sono molto dubbioso riguardo a queste formule.
Se sul pianeta fossimo probabilmente 500 milioni, 1 miliardo di persone, potrebbe andare bene comunque mangiare come abbiamo sempre fatto fino adesso. Ora siamo quasi 6 miliardi, probabilmente le previsioni sono che aumenteremo ancora, capisce che se tutti utilizziamo lo stesso sistema che abbiamo usato fino adesso per vivere, non funziona più. Io non dico che è sbagliato, possiamo anche mangiarci tutti i prodotti di questo mondo, le ciliegie a dicembre, però andava bene questo sistema qualche anno fa, un po' di tempo fa, ormai non va più bene, quindi bisogna darsi una svegliata e cercare di trovare nuovi modi di vivere. Non dico che la soluzione sia stata trovata, però questo potrebbe essere un primo passo.
Va bene, la ringrazio. Do il buonasera a Chiara Moroni, deputato del Partito del Popolo della Libertà. Buonasera.
Buonasera.
Mi attenda un attimo, voglio sentire un ascoltatore che già da diversi minuti è in onda con noi, perché oltre a chiamarla sulla vicenda di Eluana Englaro, perché lei oggi ha preso una posizione molto, molto chiara, ieri anzi oggi sui giornali, molto precisa, e anche in realtà diversa da quella del ministro Sacconi e del governo, diciamo così. Poi però c'è anche la questione morale che è tornata con le inchieste e volevo chiederle qualcosa anche su questo. Roberto da Pescara.
Buonasera, buonasera a tutti.
Dica.
Niente, io volevo intervenire sul discorso dell'avviso di garanzia e di che strumento particolare che è qui in Italia. Ovvero l'avviso di garanzia è qualcosa che dovrebbe risalire che c'è un'indagine in corso sul proprio conto. Un'indagine in corso vuol dire che potrebbe avvedersi un reato, qualcosa, ma non necessariamente, insomma c'è un'indagine, si deve verificare, giusto?
Sì.
Qui in Italia invece l'utilizzo, magari dalla magistratura, magari questo è l'utilizzo effettivo che viene fatto. Quello che non viene fatto invece è la strumentalizzazione da parte diciamo così, della stampa, ma anche dei partiti politici, quindi parliamo chiaramente sia da destra a sinistra. Premetto, io sono un elettore di centrodestra,
sì,
e tra l'altro lavoro all'interno di un'amministrazione, faccio parte di uno staff dell'amministrazione del sindaco.
Del sindaco D'Alfonso?
No, faccio parte del sindaco D'Alfonso, dello staff del sindaco D'Alfonso, di un altro comune limitrofo.
Ho capito.
Cosa succede? Che quando arriva, come spesso capita, agli amministratori un avviso di garanzia, anche parliamo di stupidaggini, perché quando parliamo di concussione e corruzione parliamo di altro, ovviamente parliamo di cose molto importanti.
Sì.
Mentre invece magari l'abuso d'ufficio o altro, spesso arriva può arrivare un avviso di garanzia anche per stupidaggini, o per stupidaggini per modo di dire, per atti molto meno gravi della corruzione e della concussione, che sono atti gravissimi, che un amministratore veramente non dovrebbe mai commettere. Siamo al parossismo, e queste cose poi condizionano notevolmente l'amministrazione, perché poi appunto l'avviso di garanzia viene utilizzato come arma, viene bandita come arma da parte delle opposizioni, da parte dei giornali, da parte con attacchi indiscriminati, e tra l'altro l'avviso di garanzia è diventata una condanna preventiva per l'opinione pubblica.
Sì, Roberto, diciamo queste cose da tanto tempo, perché poi spesso insieme all'avviso di garanzia c'è anche la detenzione, no? La detenzione viene vista quasi come una condanna preventiva. Paradossalmente qualche volta si viene arrestati e poi dopo la condanna con i condoni eccetera eccetera non si sconta nulla, per cui c'è anche questo paradosso. Ritorno da lei tra un attimo, Roberto. Chiara Moroni, ieri il ministro Sacconi ha detto ci possono essere conseguenze se qualsiasi clinica, struttura sul territorio italiano staccherà il sondino di Eluana Englaro. Lei dice invece la sentenza va applicata, e secondo me lei ha ragione, perché a un certo punto, dopo una sentenza, questa vicenda, poi magari ci sarà una legge, vedremo naturalmente, e ognuno può prendere tutte le posizioni che vuole su questo tema, però c'è stata una sentenza che oggi i giudici hanno anche ribadito. Ora il fatto che una clinica stia aspettando l'arrivo di una persona e quasi è costretta a respingerla sull'uscio perché il governo prende una posizione, è una situazione molto bizzarra.
Ma sì, cioè, allora in realtà è, come dire, è anomalo tutto quanto, nel senso che ricordiamo anche che la sentenza arriva perché c'è un voto legislativo, e quindi già partendo dal fatto che la politica si è fatta sostituire dalla magistratura nel suo compito, che è quello di legiferare, quindi in realtà anche il ministro si muove all'interno di un vuoto legislativo che va colmato al più presto, questa è la mia opinione. Dopodiché, nel momento in cui c'è una sentenza, io credo che in qualche modo vanno create le condizioni perché la sentenza possa venire applicata, quindi sono abbastanza dubbioso sull'atto di indirizzo, tant'è vero che poi qualcuno dice che non è un atto di indirizzo vincolante, eccetera. Cosa? Il problema primario è che c'è un voto legislativo che va colmato e che la politica deve assumersi le sue responsabilità in merito al fatto di legiferare sulle tematiche di fine vita, e io personalmente credo valorizzando la libertà di scelta e di autodeterminazione delle persone.
Senta, per cui c'è un eccessivo accanimento secondo lei da parte di alcuni esponenti del governo su questa vicenda o no? lo possiamo definire così, oppure la Roccella, il ministro Sacconi si battono per questioni di principio che pure sono importanti, per carità.
Ma io non credo che sia tanto questo, sicuramente comprendo anche la difficoltà di muoversi in un voto legislativo e quindi con delle regole vigenti e con una sentenza che in qualche modo le contraddice, per questo che ritengo che sia giusto che la politica legiferi su questo, per cui la maggioranza in qualche modo farà valere le proprie idee e ci saranno delle regole certe e quindi sarà più.
Però al momento lei dice, al momento dopo una sentenza che
la sentenza va applicata.
Va applicata.
Secondo me dopo la sentenza va applicata.
La ringrazio, buona serata. 20 e 25, restiamo allora a Pescara da Roberto. Su questa vicenda di Luana Angraro, come avete sentito, non è che all'interno del PDL le cose siano, ci sia un'unica voce. Roberto.
Sì, sì, effettivamente, ma qui il problema è etico e morale, ovviamente, cioè, ognuno ha un suo pensiero su questo, proprio perché non c'è una legge certa. Se ci fosse una legge, un indirizzo certo, possa piacere o meno, quantomeno si può rispettare.
Senta, lei però, torniamo alla vicenda di D'Alfonso, quello che è accaduto a Pescara. Lei dice, faccio parte di un'amministrazione vicina a quella di Pescara dal punto di vista geografico, nei dintorni di Pescara, di segno diverso però, ma qui non è questione di centrodestra o di centrosinistra. Anche perché ho detto più volte che D'Alfonso ha ricevuto voti da parte di gente che ha votato centrodestra alle elezioni politiche, ha ricevuto voti trasversali alle passate elezioni. Che sensazione ha lei di tutto quello che è successo? Cioè, può avere commesso degli errori di leggerezza, i regali, i viaggi, le cose che abbiamo letto oggi sui giornali che sono presenti naturalmente anche nell'ordinanza?
Io credo questo, che al di là della spettacolarizzazione che è stata data un po' alla vicenda, anche trovo ingiusto che tutto sia avvenuto alla chiusura dei seggi. Ci sarebbe venuto da ridere se magari invece che Chiodi avesse vinto Costantini, invece che il centrodestra e il centrosinistra, e poi gli elettori di centrosinistra come si sarebbero sentiti, e gli elettori di centrodestra, cioè se la giustizia deve fare il suo corso, deve fare il suo corso al di là delle elezioni, non può dire vabbè dopo le elezioni vediamo chi ha fatto le marachelle, questo non è possibile. Al di là di questo credo anche in un'altra cosa, o perlomeno mi auguro e spero, ma davvero dal profondo del cuore spero, che davvero i giudici abbiano ravvisato, cioè che la magistratura abbia ravvisato dei reali,
cioè che abbia le prove in mano, le carte in mano.
Sì, assolutamente sì, perché se davvero si distrugge la vita politica, io lo dico da parte avversa, ma
sì.
Assolutamente non in politica, e qui forse c'è un grande errore della politica, non esistono nemici ma eventualmente esistono diciamo degli avversari che degnamente si contendono delle idee, tra l'altro, però bisogna dare atto ad Alfonso, per quanto lo possa conoscere io, quindi quel poco ho visto la parte pubblica, non certamente la parte privata, è stato un nuovo politico che è arrivato a livelli importanti.
Cioè, definire la giunta d'Alfonso come ha fatto chi ha condotto le indagini, una banda che ha strangolato Pescara, non è un po' eccessivo?
Dipende dalle prove che hanno, perché poi la sensazione del cittadino, e qui parlo magari da cittadino, da persona che comunque frequenta Pescara, eccetera, la sensazione del cittadino non può essere quella di essere strangolato, chiaramente.
No, vabbè, poi, questa è un'immagine naturalmente.
Chiaramente vede una città che fa, che comunque si fanno dei lavori, parlava un ascoltatore prima, parlava proprio di Pescara, quindi
sì, sì.
Parlava delle
di una città che in 5 anni, negli ultimi anni, certamente è cambiata.
Bisogna vedere questi lavori come sono fatti, perché se sono fatti nella massima trasparenza e nella giustezza, assolutamente va dato ad Alfonso che ha fatto un bel lavoro, però se questi lavori si scopre che in realtà sono stati dati appalti ad amici eccetera eccetera, è chiaro che...
Ma sa, gli imprenditori in una certa area geografica sono quelli, non è che sono altri, gli imprenditori sono quelli, naturalmente bisogna vedere questi rapporti tra il politico e l'imprenditore come vengono gestiti, se vengono gestiti in maniera trasparente vengono gestiti bene, cioè i contributi elettorali Toto abbia dato dei contributi elettorali, questo qua è abbastanza evidente, è abbastanza chiaro, che poi questi contributi elettorali portano automaticamente a ottenere dei favori, a ottenere dei vantaggi dal punto di vista imprenditoriale per alcuni appalti, anche questo dovrebbe essere trasparente. La politica è questo, non è altra cosa, cioè non è un qualcosa che è al di là di, della gestione degli affari correnti. La gestione degli affari correnti è anche questo. Poi chiaramente non è che si devono intascare i soldi, né si deve approfittare dell'aereo privato per 2 anni o dell'autista o dei viaggi, da questo punto di vista non c'è dubbio, no Roberto?
Certo, no, ma questo sistema di spaventarsi, di avere amici imprenditori o perlomeno di dover stare distanti.
E questo in Italia non è chiarito questo, c'è poca trasparenza da questo punto di vista. Conclusione con Roberto da Pescara, sulle vicende pescaresi naturalmente, ma in generale sul rapporto tra amministratori e imprenditori. Roberto,
guardi,
conclusione.
Guardi, le volevo chiedere, lei prima mi ha chiesto cosa penso di quello che è stato scritto da parte della magistratura su una città strangolata dall'amministrazione. Quello che penso non è importante né io neanche gli altri, perché poi ognuno si fa un'idea anche in base un po' anche all'idea politica, magari, voglio dire, o quello che...
Ma questo qua è evidente, se glielo chiede, perché
in questo momento
lei è il nostro interlocutore e perché poi...
No, ascolti, perché così concludo quello che le volevo chiedere. Ma quello in realtà che è sbagliato è proprio il fatto che si possa leggere ciò che hanno scritto oggi, ciò che hanno scritto coloro che hanno condotto le indagini.
Beh, però mi scusi, che non si possano leggere magari le intercettazioni che non andrebbero diffuse, eccetera, è una cosa. Che non si debba leggere nemmeno un capo di imputazione, questo è un altro discorso.
In questa fase forse, oddio, il capo di imputazione certo, però in questa fase forse, dove tutto è da accertare, tutto
sì,
da vedere,
certo. No, ma io sono d'accordo con lei che va tenuto, molte cose vanno andrebbero non nascoste, insomma, andrebbero sottoposte a vincolo d'indagine fino all'inizio del processo.
E stiamo parlando di cose molto serie, stiamo parlando di cose veramente molto serie che quindi dovrebbero essere fatte nella maniera giusta, quindi sono sicuro che se è stata mossa la carcerazione preventiva per il sindaco, sicuramente hanno in mano delle prove importanti, come dicevo prima, me lo auguro, non per altro, non per qualcosa contro Alfonso, ma perché vuol dire che la magistratura opera bene, nel senso che fanno le giuste indagini e poi operano nella maniera giusta.
Sì, però ripeto, la ringrazio Roberto di questo intervento, però devo dire che nel caso per esempio di Del Turco, non è che voglia difendere per forza Del Turco, che ne dica Marco Travaglio in alcuni suoi articoli, la proroga dell'inchiesta quando il procuratore Trifoggio ha parlato di prove schiaccianti nei confronti di Del Turco significa pure qualcosa, significa evidentemente che quelle prove così schiaccianti non erano. Allora andiamo con gli ascoltatori, ce ne sono tanti in linea da diverso tempo, forse c'è Franco da Torino per primo, poi Valentino da Ferrara, Giampaolo da Milano, Alberto da Genova. Franco, dica, c'è anche
buonasera,
Paolo da Verona. Buonasera Franco, dica.
Buonasera, mi scusi, io vorrei soltanto, da uomo della strada, fare una semplice considerazione, che però sul caso Englaro non ha fatto nessuno dei tanti soloni che a proposito e a sproposito se ne sono interessati.
Cioè?
Ma qualcuno ha provato a pensare che cosa penserà questo padre, quando, per esempio, quando non ci sarà più e la figlia magari andrà a finire in uno di quei meravigliosi cronicari ospizi della carità pubblica con un quarto d'ora di assistenza ogni 24 ore?
Che vuol dire questo, Franco?
Che cosa vuol dire?
Sì.
Che, non so, io se avessi una figlia in quelle condizioni mi preoccuperei. Quando non ci sarò più io, che cosa succede?
Cosa succede? Se ne prenderà carico qualcuno, non è che verrà abbandonata quella persona.
Certo, un ospizio pubblico magari.
Beh, certamente una struttura pubblica, non un ospizio pubblico, una struttura pubblica, soprattutto istituti religiosi o cose di questo tipo. Non è questo il punto, credo, Franco. Né credo che lo Stato debba considerare solamente la volontà del padre. C'è stata una sentenza e io credo che questa sentenza vada applicata.
Certo.
Punto.
Io sono d'accordo con lei. Vorrei, se mi permette, soltanto aggiungere una cosa.
Prego.
Forse il ministro Sacconi, vabbè che si deve guadagnare i suoi 5 minuti di televisione o le pagine di giornali, ma se pensasse forse ai precari che non arrivano a fine mese, forse sarebbe meglio.
Vabbè.
La ringrazio.
Grazie a lei. Grazie. Franco, naturalmente non c'entra nulla questa questione con la vicenda Englaro, ma ognuno può dire quello che vuole e parlare a ruota libera come in questo caso. Giampaolo da Milano.
Buongiorno, buonasera, scusate.
Buonasera, dica.
Buonasera, dottore. Ma io volevo dire questo. L'ascoltatore precedente aveva detto che il Rosa Russo di Borino, quando era ministro sotto il governo D'Alema, era stato rimosso per una...
Ha detto che ha fatto delle brutte figure, non lo so, secondo me non ricordo nessun episodio strano quando Rosa, forse per quello, quando Rosa Russo Iervolino era ministro dell'interno. Comunque,
il fatto che volevo rivelare questo, io mi ricordo che nel 94-95 a Mixer, il programma di Gianni Minoli, no?
Sì.
Mi ricordo, rimasi stupefatto nel vedere, non so se era ministro allora che carica ricoprisse, nella comunità di San Patriniano c'era forse ancora il vecchio Muccioli, la Rosa Russo Iervolino negò, fece negazionismo sull'esistenza della camorra. Cioè, mi spiego meglio, ci fu una domanda molto chiara, erano questi ragazzi tossicodipendenti, e a un certo punto lei saltò su dicendo: ma sì, adesso basta rifinirla con questo fatto della camorra di Napoli, della camorra, cioè mi colpì questo negazionismo
sulla camorra. Negò l'esistenza della camorra a Napoli. Guardi Giampaolo, francamente non ricordo. Andiamo magari a ripescare questo Mixer, credo nel 96, perché nel 94-95 non so cosa facesse Rosa Russo Iervolino. Nel 96 credo che fosse ministro degli interni nel primo governo Prodi, credo, ma insomma adesso non ricordo bene. Alberto da Genova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ho il fiatone perché io per arrivare a casa devo fare le scale. Dunque, tanto complimenti per la trasmissione. Dunque, volevo parlare di politica estera.
Sì, abbiamo poco tempo, però ci tentiamo.
Rapidissimo. Dunque, mi stupisce il fatto che l'informazione in Italia non chieda ai nostri politici un parere sulla situazione in Iraq e in Afghanistan dopo le ammissioni di colpa che lo stesso Bush ha fatto recentemente. Voglio dire, abbiamo avuto persone che si sono schierate in modo scandalosamente, diciamo, a favore di quegli interventi, e oggi da una parte un presidente degli Stati Uniti afferma che ha sbagliato perché...
A parte che non è vero, questo è quello che hanno scritto i giornali italiani, ma Bush non ha detto mi sono pentito dell'intervento in Iraq. Questa è stata la trasformazione totale della parola di Bush da parte di alcuni giornali italiani.
Volevo dire, però attenzione, quando ha detto mi sono sbagliato sulle armi chimiche, lo ha detto.
Sì, questo sì, certo.
Primo. Secondo, sull'Afghanistan, qualcuno si è chiesto in questi anni le coltivazioni di oppio che fine hanno fatto? Sono aumentate ulteriormente, no? Ed è, come dire, secondo me la piaga principale di un paese che finché non si affronterà resterà chiaramente con i suoi problemi irrisolti.
Ho capito, guardi Alberto, la sua voce si fa via più affannosa, la richiamiamo domani perché il tempo questa sera è scaduto. Insieme a Valentino da Ferrara, Paolo da Verona e altri ancora, ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.